La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Dicevamo, Guido e Maurizio De Angelis curano la colonna sonora di questo film, di cui a breve ci parlerà Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, che come sempre accogliamo con grande piacere ai microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno Marcello. Allora, di che film parliamo oggi? Dicevo, appunto, un film italiano, campione di incassi per la stagione,
sì,
75.
Un film sicuramente ha avuto un grande successo, un film a suo modo brillante, ma a mio parere molto mediocre, insomma. Comunque parliamo di A mezzanotte va, La ronda del piacere di Marcello Fondato. Fondato veniva da sceneggiature di film importanti, come per esempio Tutti a casa, addirittura La mia signora, e era passato alla regia con un buon film drammatico, I protagonisti, e poi aveva cominciato in qualche modo ad affrontare anche tematiche protofemministe addirittura, per esempio Certo certissimo anzi probabile, Causa di divorzio, Ninetti Rabusciò, La donna che inventò la mossa, alcune piacevoli commedie l'aveva realizzate. Non ebbe mai il successo che forse così avrebbe meritato, insomma, a suo modo. Lo ebbe con questo film abbastanza scontato e superficiale, anche molto effettistico, di cui però, insomma, diciamo, va parlato, perché è comunque un film che ebbe un enorme successo di pubblico, uno dei maggiori incassi del 75-76, e soprattutto era corredato dalle splendide protagoniste che poi di fatto salvano il film, che sono la Claudia Cardinale e Monica Vitti, insomma, soprattutto a mio parere Monica Vitti, che interpreta il ruolo di una popolana, una donna delle pulizie, che viene accusata ed arrestata per omicidio, diciamo, preterintenzionale o colposo, diciamo, il processo si intende, deve chiarire questo, del marito, che è stato fatto cadere dopo, durante una lite, in una discarica, in un depuratore. Lei si processa immediatamente, si professa immediatamente innocente. E si dà il caso che appunto la moglie, insomma, così altolocata, Alto Borghese, interpretata da Clara Cardinale, Gabriella, di un avvocato di successo, interpretato con la solita vena istrionica da Vittorio Gassman, un uomo corrotto che non risponde al telefono, fa sempre telefonare e selezionare le risposte in base a chi chiama, e di cui insomma la moglie subisce in qualche modo le disattenzioni, il disinteresse, si vede da molte battute che non stima affatto la moglie, e lei quindi è profondamente insoddisfatta. Le capita comunque di essere chiamata per la giuria popolare per assistere e prestare la sua opera per questo processo. Lei rimane profondamente colpita e affascinata dal racconto di questa donna che dice: io non ho ucciso mio marito, come potevo uccidere un marito che amavo? E inizialmente, insomma, da tutte le varie ricostruzioni che vengono fatte, ne vengono fatte tre addirittura nel film dell'incidente, nelle prime due si vede appunto che effettivamente a seguito della colluttazione lei erroneamente lo fa cadere dentro questa discarica e lui scompare, sono 3 anni che è scomparso, lei così in qualche modo se ne è fatta una ragione, sia pure insomma continuando a dire che lei comunque non ha assolutamente fatto nulla, non ha ucciso il marito.
E ha anche detto che insomma tutto questo avviene senza che mai sia stato ritrovato il corpo del marito.
Non viene mai ritrovato il corpo.
Anche se però viene data in un sopralluogo in questa discarica, nella Fiumara Grande, viene data anche una spiegazione, come dire, pratica, no?
Sì, pratica, perché c'era, oltre al depuratore, c'era diciamo praticamente una specie di meccanismo che frantumava i rifiuti, e quindi secondo loro era stato polverizzato, insomma praticamente massacrato da questa discarica, insomma, quindi era stato frammentato, non si sarebbe mai più trovato secondo i tecnici. Ora diciamo che Gabriella, rispetto a questa signora, a questa diciamo giovane animosamente interpretata con grande passione, questa Tina interpretata da Monica Vitti, rimane colpita da una parte dalla libertà di questa donna che non rinnega l'amore per il marito e che la cornificava in tutti i modi, la picchiava insomma in maniera assolutamente insopportabile, e lei gli rendeva la pariglia con molti tradimenti, ma ogni volta che lo rivedeva comunque si riaccendeva questa passione. Ora teniamo presente che a quei tempi si discuteva molto di coppia aperta e del fatto che si potevano avere relazioni parallele, insomma erano tempi comunque a loro modo molto diversi da quelli attuali, insomma tempi molto libertari, dove si facevano molti errori, ma insomma diciamo che in qualche modo il femminismo insomma cominciava a fare i primi passi.
Anche se però, Marcello, scusa l'interruzione, però va detto che sia nella cultura popolare, diciamo, della baraccopoli nella quale si trova a vivere con il suo marito, la Vitti, che anche se vogliamo nell'ambiente altoborghese dell'altra protagonista, comunque rimane il principio che se un uomo tradisce la moglie è un Don Giovanni,
e se invece lo fa la donna è chiaramente una prostituta. Sì, certo.
Cioè questo...
no, io parlavo del clima generale,
certo,
e del coraggio.
Però comunque rimane sempre un pochettino
sì, sempre
in evidenza
tabù,
questa contraddizione.
Assolutamente sì. Diciamo che questa Tina rivendica con coraggio anche la sua vita libertina sotto certi profili, e pur essendo una proletaria, insomma, no? Quindi venendo da quell'ambiente, quindi ottenendo in cambio ovviamente il disprezzo e la diffidenza.
Un sacco di botte poi.
E tra l'altro un sacco di botte da parte sua, insomma.
Ora, però addirittura queste botte venivano quasi interpretate come una ulteriore manifestazione di affetto.
Questo è comunque una cosa assolutamente inaccettabile a mio parere, insomma, perché non è credibile né a livello psicologico, addirittura alla fine lei quasi le rivendica, no?
Sì, però dice... se tu ci pensi bene, Marcello, diciamo poi dopo anche nella pratica sociale più recente, Molte donne, soprattutto quelle che vengono appunto da ambienti culturalmente meno elevati,
meno elevati.
Consideravano, diciamo, i maltrattamenti del marito come delle manifestazioni, diciamo, di affetto, cioè, di attenzione.
Sì, anche purtroppo,
E che poi queste volentieri sono la base di tanti femminicidi.
Assolutamente sì, è per questo, diciamo, che un film del genere, infatti, come che già scandalizzò in parte la critica allora, adesso sarebbe impensabile, insomma, cioè col livello che c'è adesso di conoscenza anche di queste tragedie, che allora comunque venivano un pochino
tollerate,
più che tollerate, venivano meno evidenziate, ecco, adesso c'è più sensibilità, fortunatamente, sui femminicidi e su questo, sui maltrattamenti, così molte donne denunciano, allora denunciavano molto meno. Comunque adesso, a prescindere da questo fatto che fondato non
sì,
si
anche
pone,
perché poi se alla fine, alla fine nel film non c'è neanche un livido sulla faccia di lei, nonostante
venga assolutamente, poco credibile. Quasi... Insomma, diciamo che il film si snoda su questi aspetti, fino a quando al colpo di scena finale, quando in processo appare, quando lei sta per essere condannata, quantomeno per omicidio colposo, nonostante per esempio la giurata, appunto Gabriella,
cerchi di insinuare il beneficio del dubbio,
cerchi di insinuare il beneficio del dubbio, cerchi di farla assolvere, colpita soprattutto dalla prorompente personalità, dalla passionalità di questa donna, che è l'opposto del diciamo della sua vita,
molto
la sua vita
piatta,
fredda,
senza nessuna
algida, con un marito che sostanzialmente la detesta, tant'è vero che lei ha addirittura la fantasia a un certo punto di andare a trovare in un edificio che sta costruendo per fare l'ennesima fuga come evasore dalle tasse, per addirittura di dargli una badilata, di farlo cadere nel vuoto.
Tra l'altro lei è così, diciamo, se vogliamo, assopita e devitalizzata, che non si accorge nemmeno delle, come dire, delle attenzioni di un collaboratore del marito.
Certo, di quest'uomo che praticamente...
di un collaboratore del marito, che è Renato Pozzetto, che in qualche maniera cerca di... come dire,
di sedurla
certo, ma con molta delicatezza, perché è un imbranato.
È un imbranato, sì, e lì Pozzetto fa proprio il Pozzetto, insomma,
sì,
diciamo,
beh,
che
il
tutti
personaggio
Giannini
però...
fa appunto l'istrione che è, Gassman istrioneggia a suo modo, tutti gli attori sono comunque in parte, ma soprattutto la bravura è quella della, in un certo senso, la misura della cardinale, la misura, perché è molto misurata nel suo ruolo, e la prorompente bellezza e vitalità di Monica Vitti. Che, insomma,
sì, soprattutto la cardinale, questa parte della donna, ovviamente, che dal punto di vista sociale non può permettersi di essere particolarmente, come dire, estroversa ed espansiva. Questa maniera un pochettino di imbrigliarsi al cospetto di una donna che invece le sembra... tutta la vitalità che non ha lui, che non ha lei, insomma, tutta la passione,
della libertà che lei non ha, insomma, assolutamente. Comunque, insomma, il colpo di scena finale è che quest'uomo dopo 3 anni appare al processo e quindi scagiona sostanzialmente, insomma, alla fine non l'aveva neanche spinto, era stato solo un incidente.
Sì, lui perde l'equilibrio, ma la cosa simpatica è che lui addirittura esce fuori apparentemente ignaro del processo, perché denuncia la moglie per abbandono del tetto coniugale.
Denuncia la moglie dopo 3 anni per abbandono del tetto coniugale, dopo essere scomparso per 3 anni, insomma, quindi è anche grottesco, insomma. Comunque, di fatto, il film quindi finisce nel modo che abbiamo detto, i due che si rappacificano al loro modo, a son di sberle, insomma, che Monica Vitti, grande incassatrice di sberle, perché già da Amore mio aiuta, mi consordi,
sì, sul lungomare, della litoranea, certo.
Esatto, e quindi, insomma, comunque sia, gli attori ci sono, il film molto meno.
Però va detto un ultimo particolare che non è del tutto trascurabile, Marcello, ossia che a un certo punto Claudia Cardinale riesce a scoprire che il marito, che comunque...
Sì, era lui che praticamente la tradiva.
Poteva, non solo, avrebbe potuto testimoniare.
Avrebbe potuto testimoniare, appunto, non è... Sì, hai ragione, questo è un punto anche importante da rilevare. Cioè, lei scopre che il marito era stato, diciamo, la persona che era stato il testimone, che aveva visto quello che era realmente successo vicino alla discarica, perché aveva accompagnato appunto l'amante a questo luogo. E il marito ovviamente se ne guarda bene dall'andare a dire no, quello è caduto, non c'è stato assolutamente nulla che sia stato causato da lei, solo la lite c'era stata, lui è caduto. Se ne guarda bene, sparisce e lei appunto ha questo pensiero che dicevo io prima.
Omicida,
insomma,
certo.
Omicida, insomma, proprio capisce proprio, quindi da una parte un matrimonio o comunque un legame che si rinsalda in modo così nevrotico, dall'altro un legame che probabilmente si sfascerà del tutto, insomma, ecco, da quello che ci fa capire il film. Lei perde totalmente la fiducia e la stima del marito, che era una rivista, e Gassman era specialista di questo tipo di ruoli, perché vabbè, a cominciare dall'avventuriero del sorpasso, che in qualche modo faceva pensare a personaggi di questo genere, dobbiamo ricordare Il nome del popolo italiano.
Sì, ma io addirittura arriverei a trovare un parallelo tra questo personaggio e il Gianni di C'eravamo tanto amati, perché se vogliamo...
Sì, anche quello, sì, anche quello, anche se forse in questo caso qui forse è addirittura più semplificato e più esplicito, insomma.
Sì,
no?
Sì, certo, però voglio dire,
Gianni
potrebbe
essere un personaggio più complicato, però potrebbe anche essere il Gianni. Insomma, Gassman è specialista... In questo caso comunque il film, la sua parte è più marginale, lui gigioneggia molto, istrioneggia, però insomma è sempre Gassman, insomma, quindi ha sempre la sua efficacia. Giannini è sempre se stesso, è quello che abbiamo conosciuto con Lina Wertmüller, e fa se stesso.
Qui diciamo potesse, la differenza è che con la Wertmüller fa il siciliano e qui fa il milanese.
Esatto. E la bravura soprattutto delle due donne, della Vitti e della anche capacità di misurazione del personaggio della Cardinale, insomma. E sicuramente, insomma, il film le sue carte ce l'hanno gli attori, per il resto è poco credibile, poco anche lento, insomma, non molto ben realizzato, anche se fondato c'ha una certa capacità di fare cinema. Lui era reduce tra l'altro di un altro successo, mi pare forse l'anno prima, Altrimenti ci arrabbiamo, no?
Certo.
Quello con Bud Spencer, insomma, che devo dire la verità non vidi, insomma, sostanzialmente. Però si sa che è un regista che sa muovere la macchina da presa, però questo film si salva per gli attori, per il resto è poco credibile, poco plausibile, ha dei ritmi lenti, insomma è un film secondo me... insomma forse il meno bello di quelli di fondato, ed è quello che ha avuto
se
più
vogliamo
successo.
Se vogliamo, diciamo, non ha particolari sorprese, cioè vengono utilizzati,
no,
gli attori esattamente nei loro ruoli,
sì.
Che poi per esempio in tempi recenti è il, come dire, la perplessità e la critica che io sollevo rispetto ad altri grandi attori che abbiamo oggi, da Tony Servillo a Silvio Orlando, che spesso e volentieri,
sì, sì,
vengono proprio piazzati inesorabilmente nei ruoli per i quali li abbiamo apprezzati, e manca quell'effetto, insomma, un pochettino di mettersi alla prova come recitazione, come,
sì,
diciamo,
sì,
uscire fuori dagli schemi, ecco.
Sì, sì, anche se Servillo è un personaggio molto diverso, insomma, forse più complesso per certi aspetti, non rientra solo nel canone della commedia, no? Se vogliamo.
No, intendo dire,
quindi,
che però, insomma,
però
il ruolo,
il cliché è quello, insomma, sicuramente, il cliché è quello, soprattutto Servillo, insomma, che rimane sempre un attore di vaglia, quindi non possiamo dire nulla, no? Però sì,
certo,
c'è.
Certo.
Questo aspetto che tu dici.
Se tu ci pensi bene, adesso scusa se apro questa parentesi,
sì,
su Tony Servillo e Silvio Orlando, li ho voluti citare volutamente insieme, perché in realtà poi c'è un film abbastanza recente di qualche anno fa,
mm-hmm,
e adesso non mi ricordo come si chiama, adesso lo cerco. Comunque è un film in cui tu ti aspetti che il buono lo faccia il classico Silvio Orlando e il cattivo mafioso, delinquente, camorrista lo faccia Tony Servillo, invece in questo film i ruoli vengono ribaltati, e per cui ti ritrovi il boss interpretato da Silvio Orlando in maniera molto egregia, e il celerino, insomma il poliziotto che lavora per la polizia penitenziaria, che invece è un molto misurato.
Aria ferma, probabilmente.
Aria ferma, sì, mi sa che è quello. E quindi, ecco, voglio dire, sarebbe stato bello se invece di utilizzare, diciamo, di voler vincere facile, se il regista avesse rischiato qualcosina in più, insomma.
Ma non aveva molte carte, era una storia abbastanza così, poco poco credibile.
Però nonostante ciò fu uno dei maggiori incassi della
stagione. Cioè gli va dato atto, per carità, quello sì, sicuramente. Però ecco, voglio dire, nella stessa stagione noi abbiamo parlato di Amici miei, in confronto era un capolavoro.
Certo, certo.
Insomma,
certo.
Intendiamoci, era un film davvero che poi scavava a fondo nei personaggi.
Ma infatti qui, di Amici miei ne parliamo ancora, di questo film.
Di questo film l'abbiamo totalmente dimenticato, diciamo la verità, assolutamente.
Allora, caro Marcello, io credo che non ci sia molto altro da aggiungere, poi magari mi permetto qualche piccola annotazione di contorno. Ricordiamo che siamo su radiocittaperta.it che, come ogni volta, ci ricorda produzioni artistiche di 50 anni fa e, nello specifico, parlando di cinema, oggi insieme al nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi abbiamo affrontato il film A mezzanotte va la ronda del piacere, film diretto da Marcello Fondato. E normalmente, appunto, siccome il titolo di questa rubrica Visti in prima visione richiama a ciò che avvenne all'epoca dell'uscita di questi film sul grande schermo, e il nostro Marcello ci racconta in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere questa pellicola.
Addirittura questo film non ricordavo neanche più di averlo visto, poi mi sono ricordato invece, per dire per quanto mi ha colpito, insomma, lo vidi al Rialto, al cinema Rialto.
Pensa, invece, adesso che tu mi hai parlato di Altrimenti ci arrabbiamo,
sì,
che diciamo è il film che precede questo nella filmografia da regista
di Fondato, sì.
Io lo ricordo perché mi accompagnarono dei miei compagni di scuola col papà di uno di questi, ma eravamo, credo, addirittura in terza media, al cinema Rouge Noir, che adesso è una delle tante bingo.
Sì, era una sala bingo, sì, purtroppo sì.
Di via Salaria, all'altezza di Piazza Fiume, insomma. Quindi c'è
vabbè, come Rialto è diventato un negozio, insomma.
Piccole ferite che si riaprono, ecco.
Sì, purtroppo sì, infatti.
Il passaggio con il quale finisce il racconto di Marcello riguardo il film in questione di oggi è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
Qui io mi fermo a 2, tranquillamente proprio.
Io ho un pochettino più di generosità, ma mi associo alla tua come dire, perplessità, giustamente,
sì, soprattutto sostanzialmente mi fermo
con, tanto materiale era legittimo aspettarsi di più, insomma.
Beh, sì.
Però c'è anche da dire, Marcello, insomma, fermo restando che il tuo giudizio lo ritengo insindacabile, che però rispetto a tanto i prodotti anche dello stesso periodo, che poi si sarebbero involuti nelle varie
commedie
scollacciate,
questa
perlomeno, diciamo, c'è una certa volgarità, ma è tutto molto, molto ben
e quantomeno, diciamo, è un film che è stato girato, insomma, ecco, così. Poi abbiamo visto anche con i cinepanettoni, è stato fatto anche di peggio, insomma, se vogliamo, no? Però, insomma,
mi soffermo brevemente su due personaggi che non sono di grande rilievo in questo film, ma che penso sia il caso di andare
ricordare.
A ricordare, perché il pubblico ministero viene interpretato da Pino Locchi, il quale di faccia non lo conosciamo molto, ma la sua voce è stata quella di un grande doppiatore, tanto per parlare di alcuni dei nomi con i quali ha interagito, sono Sean Connery, Tony Curtis, Roger Moore, insomma è una voce veramente imperdibile. E altrettanto possiamo dire di quello che invece fa l'avvocato difensore dell'imputata Monica Vitti, Tina Candela, che è Silvio Spaccesi, che ha lavorato molto molto in teatro, però anche nel cinema ha saputo, sia da, diciamo, da attore in prima persona che soprattutto da doppiatore, farsi valere, perché ha fatto ad esempio Peter Sellers, è stato anche Harry Dean Stanton, ha fatto in un film che ci fece molto piacere rievocare il film Frankenstein Junior, fa la parte dell'eremita, insomma quello interpretato da Gene Hackman, è anche la voce del sopravvissuto alla violenza domestica di Arancia Meccanica, è quello che accoglie poi alla fine Alex nella sua casa e si accorge che è lo stesso che ha ammazzato la moglie e l'ha rapinato. Insomma, un attore di vaglia, anche lui, che dalla voce inconfondibile che mi faceva piacere andare a ricordare. Così come mi fa piacere ricordare il legame che c'è tra Marcello Fondato e i fratelli De Angelis, che sono i protagonisti della colonna sonora di questo film, perché il sopracitato Altrimenti ci arrabbiamo, che fu anch'esso un successo clamoroso dell'anno precedente, aveva la colonna sonora, una celebre canzone che si chiamava Dune Buggy, che era intestata agli Oliver Onions, che in realtà era il nome d'arte dei fratelli De Angelis, che poi di lì a poco avrebbero raggiunto un ulteriore, come dire, vertice della loro popolarità grazie alle musiche dello sceneggiato televisivo Sandokan, di cui adesso si torna a parlare.
Vediamo la riedizione, certo.
Quindi insomma vari aspetti di contorno che secondo me era giusto mettere in evidenza.
Assolutamente sì.
Allora, caro Marcello, io ti ringrazio per la tua disponibilità, per la tua partecipazione. Ovviamente ci sentiamo presto per una nuova pillola sul cinema del 75, in attesa di parlare del 76. E mi congedo da te con l'ascolto di quello che poi erano i titoli di testa di questo film, quindi con le musiche di Mr. Love Tango, Guido e Maurizio De Angelis. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te e buon proseguimento, Fabrizio.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.